Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va.
Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
È una delle rare volte nelle quali mi capita di incontrare in treno qualcuno con cui sento una profonda ma anche impalpabile, indescrivibile sensazione di vicinanza, come se appartenessimo a una stessa provenienza, uno stesso luogo d'origine, come incontrare in un paese estraneo qualcuno che parla la tua lingua. E questo ragazzo, diciamo signore, ragazzo, giovanile, di bella presenza, ma con l'aria molto schiva e riservata che mi sta davanti, mi dà proprio l'impressione che nel suo essere isolato e come in una bolla rispetto al resto dei viaggiatori, che alle sue spalle c'è qualcosa che probabilmente riconosco o conosco anche troppo bene.
Che fase è della sua vita lei, più o meno, rispetto a quando è nato, rispetto alle aspirazioni, dove vorrà arrivare, cosa pensa che sarà il suo futuro, in quale fase si trova?
Ma diciamo che io negli ultimi 25 anni sono sempre nella stessa identica fase, nel senso che ho deciso, o più che altro ciò che io sento mi ha imposto, di non investire assolutamente su nulla, né sul lavoro né su una vita sentimentale e quindi di conseguenza sul futuro.
Lei quanti anni ha?
46.
Quindi dice da 25 anni, quindi diciamo fino a 25 anni ha fatto una vita, fra virgolette, normale, in cui tutte queste cose non esistevano. Cos'è accaduto a 25 anni perché lei cambiasse?
Dopo che mi sono diplomato ho cercato di iniziare degli studi universitari, poi li ho interrotti, si è interrotto tutto, nel senso che sono stato come avvolto da un senso di inadeguatezza totale, assoluto, opprimente, comprimente, e quindi si è fermato tutto quello che poteva essere il percorso che sarebbe potuto arrivare.
Lei aveva una famiglia, qualcuno che le stava vicino, o era totalmente solo nel momento di questo cambiamento, diciamo?
No, avevo vicino mia madre al tempo, parzialmente mio fratello, mio padre non l'ho mai avuto, nel senso che mio padre quando avevo 3 anni e mezzo è venuto a mancare, quindi non l'ho mai conosciuto, non ho nessun ricordo.
Quindi è una figura che non esiste nella sua vita, ecco.
Totalmente assente, sì, così come i nonni che vivevano parecchio distanti da noi, quindi sostanzialmente non ho mai vissuto neanche loro.
Il fratello è più grande o più piccolo?
Mio fratello ha 3 anni in più di me.
Quindi diciamo la sua famiglia era sua madre e un suo fratello con cui non aveva però, mi sembra, enormi rapporti.
No, si è sempre molto preoccupato, forse anche giustamente, di pensare alla sua vita, al suo futuro, alla sua carriera.
Ma nemmeno quando eravate bambini, sotto 3 anni di differenza, diciamo quando lei ne aveva 6, lui 9, più o meno, cominciavano, diciamo anche 10-13, giocavate assieme, stavate assieme, oppure ognuno aveva la sua vita?
Dunque, devo dire una cosa, la mia infanzia è stata abbastanza particolare, nel senso che, come dicevo, a 3 anni e mezzo perdo mio padre, 6 mesi dopo mi ammalo di una malattia che mi dura 10 anni, un'infezione che prendo per una malattia esantematica, mi fa ammalare, e mi costringe a una infanzia stranissima, perché entravo e uscivo dagli ospedali, andavo, frequentavo pochissimo la scuola.
Quindi un bambino che continuamente era in rapporto con la malattia, con gli ospedali, con i medici, aveva anche una vita sociale limitata, immagino. I suoi compagni facevano altre cose e lei doveva starsene magari in ospedale dei periodi.
Guardi, io vivevo una scena stranissima, veramente surreale. Io abitavo all'epoca in un condominio di fronte al quale c'era la scuola elementare. Io vedevo i miei compagni di classe passare nei corridoi dalla finestra della mia camera, li vedevo passare dai corridoi della scuola e ci salutavamo certi giorni.
E lei è a letto malato?
E io no, non ero a letto, però dovevo stare a casa perché comunque dovevo stare attento a tutti gli sbalzi di temperatura, a non sudare, a non agitarmi, a non fare tutta una serie di cose perché avrebbero potuto scappare.
È un po' come un carcerato che guarda il mondo fuori dalla finestra, lui sta dentro, una cosa del genere.
Ma sì, che poi è esattamente un po' quello che è successo per tutto il resto della mia vita, se vogliamo. Diciamo è stato tutto precursorio a... Diciamo che io magari in un mese riuscivo ad andare a scuola 15 giorni, gli altri 15 giorni li facevo a casa. Quindi io avevo in realtà un buon rapporto con i miei compagni di classe, solo che poi a un certo punto sparivo e per qualche settimana non mi vedevano più.
E stava dietro i vetri della finestra a guardarli?
Sì, 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 mi ricordo che la maestra mi telefonava a casa per sapere come stavo, mi voleva un bene dell'anima perché naturalmente era un bambino che aveva appena perso il papà, poi si è ammalato e quindi facevo anche tanta tenerezza probabilmente. No?
Beh, era una situazione oggettivamente difficile, non è che per forza.
La maestra chiedeva ai miei compagni di scrivermi delle lettere, che ho tutte conservate.
Quindi lei era il caso umano della sua classe praticamente, il bambino sfortunato a cui bisogna pensare ogni tanto quando ci si lamentava di qualcosa. E pensa al vostro compagno che sta a casa da solo.
Io onestamente non mi percepivo così, devo dirle la verità, però probabilmente agli occhi degli altri risultavo così.
Ma stava solo o sua madre rimaneva a casa con lei?
No, beh, mia madre dovette occuparsi tassativamente di me. Io ho sempre potuto contare su una grandissima creatività e quindi mi inventavo cose.
Faccia un esempio.
Ma io cominciai, ero, lo sono tuttora, molto appassionato di calcio, no? E disegnavo divise da calcio, maglie da calcio.
Cose di squadre fantastiche o di squadre esistenti?
No, facevo le maglie, disegnavo le maglie di tutte le squadre di calcio della Serie A di allora, secondo la mia idea di come dovesse essere.
Quindi faceva l'album delle figurine Panini personalizzato praticamente?
Sì, praticamente con le matite colorate mi inventavo come...
Ma aveva un talento, quindi stava sviluppando un suo talento personale, una elaborazione originale, artistica, di design suo, di una realtà. Gli altri amici collezionavano figurine, lei reinventava le divise.
Devo dire che questa cosa mi ha sempre accompagnato, nel senso che io sono dotato di una grande creatività, no? Sotto vari aspetti, non solo del design, anche nella scrittura, così.
C'è tutta una trattatistica, un filone alla narrativa di Lettere dal carcere, e c'è sempre una finestra dove l'unico orizzonte percepibile è quello che si vede in quella finestra. E lei un po' era così.
Io ho pensato che ero uno spettatore da bambino, di fatto, e lo sono rimasto, perché poi tutta la mia storia è proseguita sostanzialmente così. Poi un bel giorno, verso i 13 anni e mezzo, arrivò una cura miracolosa dagli Stati Uniti.
E lei guarì?
Sì, e il medico che mi seguiva mi disse: senti, io ti do questa medicina, la proviamo. Mia mamma consentì e grazie al cielo io guarì, andai in quella che si chiama remissione.
Poi mi venta una briglia sola, io ancora sono, se pone triste contemplando la città, perché ti passi. Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar porque te vas. Todas las promesas de mi amor se irán.
signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Oh, tutto a posto, Deborah, ho prenotato.
Ma dove pensi di andare? Poi figurati, non ho neanche fatto le valigie.
Oh no, scusa, voglio dire, ho prenotato lo studio qui a Radio 24. Tutti i giorni come sempre, da lunedì a venerdì. Quest'anno due denari sempre in onda. Sei contenta?
Sì, però anche a Natale al 31 dicembre. Sei sicuro anche il primo dell'anno?
No, vabbè, adesso se insisti vediamo. Natale il primo dell'anno magari no, però non lo so, perché poi la direzione del personale qui, l'azienda, le borse, le cavallette, insomma tante cose.
Ho capito, guarda, al massimo posso accettare di andare in onda anche il 31 dicembre.
Affare fatto, due di denari sempre in onda
da lunedì a venerdì,
ma non a Natale e Capodanno.
Auguri.
Il treno va.
I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it.
Quindi comincio a essere un bambino normale verso 13 anni.
Cominciai a esaudire tutti quei desideri che avevo frustrato, quindi cominciai a giocare a calcio, cominciai ad uscire, cominciai a frequentare situazioni adeguate alla mia età.
In cosa sentiva rimasto indietro rispetto ai suoi coetanei? Cioè gli anni di isolamento, in cosa l'hanno fatta sentire, cioè a me manca questo, cosa si è perso della vita da bambino che gli altri invece hanno avuto? L'ha mai fatto questo conto?
Sì, io non ho nessuna capacità di relazionarmi con l'altro sesso, per esempio.
Vabbè, chiaro, questo può essere comprensibile. Negli anni in cui uno comincia a sperimentare l'affettività, l'attrazione, lei stava dentro casa, questo è logico.
E poi io faccio veramente fatica a trovare argomenti di conversazione con le persone. Quando le persone si incontrano, no? Io noto questo, quando le persone si incontrano per la strada, no? Magari i miei vicini di casa, trovano sempre qualche cosa da dirsi, qualche appiglio per cominciare una conversazione. Io non ho mai la minima idea di che cosa dovrei dire loro, di che cosa gli dovrei parlare.
Ma quelle si chiamano strategie sociali, sono strategie che usano le persone per mantenere relazioni, quindi ci si crea degli interessi fittizi, come stai, quanto ti vedo bene, come sta la famiglia. In realtà non ce ne può fregare una mazza di come stia la sua famiglia.
Questo lo sospetto anch'io.
Sì,
però
sono strategie.
Ho capacità di...
Vabbè, ma mica tutte ce le hanno, io la posso capire bene, perché anche me sono abbastanza carente in questo campo qua. Non capisco perché gli altri stanno ore a parlarsi dei fatti loro quando, o a chiedere i fatti loro quando poi non interessa raccontare i fatti miei. E degli altri mi interessa in maniera molto specifica sapere i fatti loro, ma di sapere della loro famiglia non me ne può importare di meno. Interessarmi della salute dei bisnonni o degli zii, auguro a tutti salute, ma non fa parte dei miei interessi, non riesco a simularli. Ecco, lei non ha imparato la strategia sociale della simulazione finalizzata per buoni rapporti, ecco, questo è tutto qua. Anche l'aspetto sentimentale, i rapporti sentimentali, amorosi, le storie si costruiscono su costruzioni fittizie. Lei le piace una persona, le trova una maniera per farla in qualche maniera capitolare, perché non sempre ci piacciono le persone a cui piacciamo, quindi bisogna cercare di essere come quella persona vorrebbe che noi fossimo, bisogna riempirla di complimenti, bisogna essere servizievoli, bisogna fare i duri, bisogna millantare, inventare, simulare, è tutta una sceneggiatura complicatissima per ottenere lo scopo di avere l'attenzione di una persona. E queste cose secondo me si imparano da bambini. E se uno non le impara da bambini, da grande è un po' più difficile, secondo me.
Ma io sono convinto di questo, tant'è vero che io in questi miei, diciamo, 46 anni non so onestamente che cosa voglia dire, come posso dire, provarci con una donna piuttosto che fare il piacione, piuttosto che iniziare delle conversazioni così, anche casuali, con donne che
ma diciamo che nemmeno le va di sforzarsi, perché alla fine anche se non lo sa, ci prova. È solo che quando cominciare tardi è un po' difficile poi ritrovare il passo. Questo è il discorso, che lei è uscito alla vita sociale a 13-14 anni, che però non è un'età molto avanzata. Normalmente è l'età in cui tutti cominciamo a guardarci fuori. Quindi lei a 13 anni già poteva fare quello che voleva, tutto sommato, no?
Ma diciamo che io ho sempre sentito dentro di me un vuoto grandissimo. Ho sempre sentito come di essere dentro a delle sabbie mobili.
Ma mai pensato, queste cose di solito uno dice, beh, sai, vado da un medico, mi faccio dire, trovo qualcuno che mi, con cui
guardi,
parlo.
Ho fatto 3 anni di psicoterapia individuale e 1 anno e mezzo di psicoterapia di gruppo.
E che le hanno detto? Alla fine di queste cose che le hanno detto?
Alla fine di queste cose io chiesi alla dottoressa che mi seguiva, le dissi, dottoressa, mi mandi da uno psichiatra.
Ma infatti meraviglio che non sia andato da uno psichiatra, perché non è andato da uno psichiatra?
Sono andato, ma glielo chiesi io, perché le dissi, vorrei avere una sorta di, come posso dire?
Diagnosi.
Esatto.
Ma è chiaro, ma è la cosa più logica del mondo. Farsi fare una diagnosi, la sua neurodiversità ha sicuramente un nome e una possibilità di essere misurata. E lei poi fa i conti, io sono nato con un cervello diverso rispetto agli altri. Ma cosa le hanno detto? Le hanno detto, perché io non sono un medico, ma la cosa che mi sembra di più, vedendo similitudini in cose che ho conosciuto anche io, è dire, caro, tu hai un cervello diverso dagli altri, fattene una ragione. Mica per forza bisogna che noi ci adattiamo agli altri, basta che non siamo molesti al mondo, il mondo non ci risulti molesto, possiamo anche vivere tranquillamente.
No, certo, però diciamo che andando avanti con gli anni, tutta una serie di mancanze
e si sentono.
Alla fine pesano tanto.
Ma sì, perché io provare anche, diciamo, a stringere, anche se sporadici, senza necessità di vincoli eterni, anche solo per curiosità, rapporti con altre persone dà anche gusto ogni tanto, posso dire che non è che sia proprio una cosa spregevole. Basta trovare le persone giuste, con la misura giusta, senza che
io non sono proprio contrario a questa cosa, però
non trova le persone.
So, nel mio cuore so che questa cosa potrebbe accadermi solo se partisse da un altro verso di me.
Dovrebbe essere qualcuno, certo, che non ha. Dovrebbe trovare una persona che più o meno ragiona come lei, e ce ne sono tante anche di donne. L'ho incontrata nel treno proprio una settimana fa, anzi, forse dovrei mettervi in contatto, se lei sente. Che dice le stesse cose, che non era lei interessata eccessivamente avere rapporti con le persone, però se le incontrava che gli piacevano ci stava bene, capito? Ma diciamo, capiamo adesso, allora 25 anni fa, lei dai 13 ai 25, però non ho capito che è successo per arrivare proprio a una codifica di questo suo modo, che è successo?
Dai 13 ai 25, innanzitutto mi sono dedicato a finire le scuole, mi sono diplomato e poi ho cercato di provare a frequentare l'università. Mi ero iscritto a storia contemporanea,
Era appassionato di storia, le piaceva?
Sì, ma comunque mi interessava, io ero molto affascinato all'epoca dall'idea di fare il giornalista, di scrivere, di fare il romanziere. Oggi io mi dedico a scrivere poesie, canzoni.
Ma vale esattamente quello che mi ha detto la ragazza che ho incontrato nel treno una settimana fa. E a tutti, a lei dico quello che diceva lei, ma non è che queste sono attività che necessariamente uno deve vederle come l'attività principe con cui uno si guadagna il pane tutti i giorni, perché è molto difficile. Uno dovrebbe avere un lavoro che gli dia soddisfazione, anche se non è proprio esattamente quello che gli è sempre piaciuto fare. Poi lo scrivere, il comporre, il dedicarsi alle attività artistiche, può riempire in maniera favolosa il nostro tempo residuo, invece che andare alla partita o giocare a calcetto o andare a fare shopping, uno scrive, pensa, disegna, dipinge, crea. L'importante è che su questo uno pone le sue aspettative di sostentamento, è un po' difficile. E se uno dice lo faccio perché è la vera passione della mia vita e mi mantengo per poter fare questo, è qualcosa di più accessibile secondo me. Dire oggi faccio lo scrittore e mi ci mantengo, io lo auguro a tutte le persone che hanno questo desiderio, ma è veramente difficile. Ne conosco veramente pochi di persone che fanno gli scrittori e si mantengono facendo gli scrittori rispetto a quelli che vorrebbero. Quindi lei in questi anni cosa ha fatto allora? Lei ha detto, ha provato a fare l'università, però mi sembra che è stato un tentativo, o ha finito?
Allora, paradossalmente io stavo riuscendo anche bene, ma poi ho piantato lì perché a un certo punto della mia vita.
Quanti esami aveva dato?
7-8.
E hanno andati tutti bene?
Sì, comunque.
Vabbè, era un quarto, a più di un quarto del cammino, non era male, no?
Sì, solo che a un certo punto è come se si fosse tutto fermato, tutto cristallizzato.
Un'impressione l'ho avuta istantanea, un giorno si sveglia e il mondo è cristallizzato.
A un certo punto mi sono sentito come invaso da un senso di non ce la posso fare, sono inadeguato, non sono abbastanza, non sono capace, e si è fermato tutto.
Ma forse quello era il momento di andarsi a far aiutare un po' da qualcuno bravo, perché capita nella vita, capita.
L'ho fatto,
E che le hanno detto?
Come le dicevo, io ho fatto 3 anni e mezzo di psicoterapia e ho fatto 1 anno di sedute con lo psichiatra. Non è venuto fuori che io avessi patologie.
Non le ha fatto nessuna diagnosi?
No. E le dico una cosa. Contrariamente a quello che può pensare il 99,9% delle persone, e cioè rimanere stravolto da un'ipotetica diagnosi, io sarei stato contento. There are so many things that I don't understand. There's a world within me that I cannot explain. Many rooms to explore, but the doors look the same. I am lost, I can't even remember my name. I've been for some time looking for someone. I need to know now, please tell me who I am. I've been for some time looking for someone. I need to know.
Signori viaggiatori, che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio.
Forse non è andato dallo psichiatra giusto, sa, perché anche la psichiatria è divisa in tante scuole. Non tutti accettano e ammettono che esistano delle neurodiversità che non derivino da condizionamenti ambientali, familiari, ma si nasca proprio per un problema di neurosviluppo con un cervello diverso. Anzi, è molto difficile che neuropsichiatri di formazione psicanalitica accettino questo, quindi cercano sempre il motivo, la famiglia. Semplicemente ci sono dei test molto semplici che possono essere fatti, che determinano esattamente a che punto ci si trova di un cervello diverso dagli altri. Io cercherei questa strada qua, perché secondo me a lei serve proprio qualcuno che dica: guarda, tu c'hai un cervello differente dagli altri, fattene una ragione. Perché non è che si deve curare, quello che fa lei non ha cura, è semplicemente accettabile, poi in qualche maniera abituarsi a avere il massimo dalla vita rispetto a quelle che sono le proprie aspettative. Se lei non ha nessun bisogno di avere rapporti con le persone, mica è detto che debba averceli per forza. Se lei ha bisogno comunque di incontrare persone con cui avere degli scambi affettivi, fisici, sperimentare la relazione, deve farlo almeno con la consapevolezza di quello che è, se no pensa che è continua a pensare che è inadeguato, che le manca qualcosa, che non è giusto pensarlo, secondo me, no?
Ma io, ripeto, credo di aver provato a esplorare tutto questo.
Mi dica il tentativo più fallimentare che le è accaduto, in cui cosa fa? Si è iscritto a una palestra, a una scuola di ballo, a un viaggio organizzato, no, a del trekking fine settimana? Non lo so.
Tra l'altro io sono sempre stato una persona che riusciva benissimo negli sport, per esempio, no?
Di solito negli ambienti sportivi uno razzola parecchio, nel senso che si ramazza.
Ma la cosa curiosa è questa: io nella mia vita ho avuto anche diverse occasioni di avere delle relazioni, sia sentimentali con una finalità di costruzione di rapporti,
sia semplicemente come esperienza,
sia meramente sessuale.
Mica c'è niente di male. Lei ha problemi di tipo morale, si pone il problema che senza amore non ci può essere sesso. Infatti.
È che io non sento all'altezza di stare in quella situazione.
Proprio passatempo più diventa difficile, dovrebbe fare il grande salto, bersi una bottiglia di roba buona e poi buttarsi, se no più passa il tempo poi più difficile, secondo me.
Diventa difficile per me perché sono totalmente astemio, però...
Lo so, e non so che dire, io altri consigli non gli so dare, però...
No, capisco.
E non ho mai trovato persone, diciamo, di buona disponibilità che hanno detto: ma no, guarda, ti do una mano io, ti aiuto a superare questa difficoltà. Di solito nella vita capita ogni tanto, lei no?
No, onestamente.
Dice, però qual è l'esempio? Mi faccio un esempio di fallimento che si ricorda, proprio quella volta lì, stavo quasi per concludere finalmente con una persona che potevamo entrare in un piano diverso rispetto, però mi sono tirato indietro. Ce l'ha un esempio che si ricorda, così vediamo, un esempio principe che me lo dimostra.
Adesso può sembrare la scena di un film, però andò così.
Raccontiamo.
Io frequentavo un corso in provincia della grande città dove vivo, no? E incontrai, eravamo in 12 in totale, tra queste 12 persone c'era una ragazza molto molto carina. Un giorno mi disse: senti, devo venire nella tua città perché devo fare una serie di compere natalizie, ti va di accompagnarmi visto che tu ci vivi lì, sai come muoverti? E io l'accompagnai, passammo tutta la giornata insieme tranquillamente, in modo divertente, perché poi comunque io, una volta che riesco un attimino a sciogliermi,
comunque un segnale d'attenzione le ha dato, perché se è una persona che ti sta antipatica o ti sembra fastidiosa e noiosa, non gli dici passo una giornata con te. Quindi era un velato tentativo da parte sua di saggiare l'inizio di un'amicizia, una relazione, qualunque cosa, però era un inizio, un filo che poteva seguire.
Assolutamente, ma era un inizio ancora più palese, perché poi alla fine della giornata io la riaccompagnai in questo posto dove lei aveva lasciato la sua auto, prima di scendere questa ragazza mi disse: beh, a questo punto vorrei che mi baciassi.
Ma chi vuoi più di così, ragazzi?
E io non lo feci perché
aveva paura di fare brutta figura, non sapeva come baciare.
No, non era quello, è che mi aveva raccontato che si era appena lasciata con il ragazzo.
E beh, che ti importa?
E questa cosa mi bloccò, non mi piacque.
Allora questo è il segamentalismo da cui devi liberarti. Ti fai tanti pensieri, ti hai detto baciami, baciala, come nella Sirenetta, baciala. Che ti importa?
Quanto tempo fa? Situazioni. Quanto mi sono trovato anche altre volte.
Quanto tempo fa è successo questo?
Questa cosa che ho raccontato con questa ragazza circa 10 anni fa.
Andiamo a scavare. E ti ha rappresentato diciamo il capostipite di una serie di pensieri, dice tanto io non sarò mai all'altezza. E lei com'è rimasta? Quando lei ha detto baciami, tu hai detto no. Lei ha detto no, non la bacio. Come ha detto?
Ha cercato di tirarmi fuori quale potesse essere il motivo.
Giustamente, poverina.
Lei era preoccupata di non piacermi.
È chiaro, le donne espongono subito questo problema. Cosa ci avrò io che non le piaccio? Perché danno per scontato subito che un uomo, quando una donna dice baciami, la bacia. Esiste un pregiudizio su questo formidabile, non possiamo tirarci indietro, guai, facciamo una brutta
figura. Lei si sentì ferita nel suo ego, no?
Ma lei l'ha ferita molto, una donna si sente ferita. Perché già una donna che dimostra cedimento, quindi fa una scelta, e l'uomo dice no, ci rimane molto male. Può essere una tecnica seduttiva, però alla fine uno qualcosa se vuole. E quindi è rimasta male, ha detto non ti piaccio abbastanza, queste cose qua.
No, mi chiese proprio, tra le altre cose, una delle prime domande fu ma sono brutta, cioè non ti piaccio?
Ma poverina, guarda te.
E io le dissi la verità, non le dissi guarda sei bellissima, cioè cosa ti devo dire, sì, oggettivamente era una ragazza bellissima.
Ma nella sua testa qual era il problema? Che lei avesse lasciato un ragazzo? Che problema era? Anzi,
nella mia testa io vidi subito che non ero altro che il chiodo che schiacciava il chiodo.
Ma che ti frega, ben vengano i chiodi da schiacciare, ne venisse uno al giorno potremmo vivere tranquilli, qual è il problema? Fammi capire. E vuoi subito una storia d'amore? Intanto presso una bella storia.
No, non volevo una storia d'amore, però volevo che che potermi appoggiare su qualcosa.
Sì, però devo dirti una cosa, per la mia esperienza di vita, l'80% delle storie nascono sempre, a meno che tu non vai a prenderle, le persone dall'educandato, delle suore orzoline, da qualcuna che esce da una storia che è andata male e vuole ricostruirsi una storia, ma anche per gli uomini più o meno è la stessa cosa. Tu esci da una storia finita, passi un momento, ti lecchi le ferite, poi ti cominci a guardare intorno. Noi siamo sempre il chiodo che scaccia il chiodo di qualcun altro, eccetto il primo chiodo che si ficca nel muro, poi il resto se è sempre chiodo scaccia chiodo, che ti importa? L'importante è essere l'ultimo chiodo della catena e non il primo, poi che ti importa?
Ma probabilmente è che avendola conosciuta nella frequentazione di questo corso e poi avendola frequentata,
poi mai più rivista questa, mai più rivista?
No, poi sono uscito con lei altre volte
e non ha mai tentato un recupero?
Lei non smise di
era proprio determinata. Ma vedi che però, scusami, questa sei una bella ragazza, ne potrà trovare a vagoni di uomini.
Assolutamente.
E ha scelto te, ma ha scelto te e gli piacevi te, scusa, ma è tanto chiaro. Gli piacevi te, voleva te, mica ne voleva un altro.
Ecco, su questo io non sono particolarmente convinto.
Ma scusa, perché se no doveva riuscire. Scusami, l'hai fatta star male. Sarà stata a passare tutta la sera davanti allo specchio a vedere cosa c'era che non andava. Avrà telefonato a 50 amiche per sapere come mai non l'hai baciata. E continuata a uscire con te era determinata. Una donna normalmente poi taglia, basta, non mi hai voluto, non ti vorrei mai più vedere nella vita. Quindi era molto determinata. Il rapporto è finito, manco amici sei rimasti.
Io posso raccontare un fatto che è abbastanza dell'incredibile, secondo me.
Questo già è abbastanza incredibile.
Ma ce n'è uno più, secondo me,
sentiamo,
almeno nella mia percezione. Anni dopo, io la frequentai ancora qualche volta, no? Poi il corso finì e finì anche la nostra frequentazione.
Lei se ne sarà cercato un altro più
no, disponibile. Per una pura casualità, poi io la rincontrai nella mia città con il fidanzato.
Pensa te, mamma mia, non vorrei mai quello essere, lei, vorrei mai entrare lei... in questa situazione. Quella non te la invidio, questa esperienza.
E la quindi... incontrai con, a spasso con il suo fidanzato, ma quello che lei mi lantava di aver lasciato e...
Ah, si è rimessa con quello di prima?
Esatto.
Quindi ti rendi conto, poveraccio, proprio si è guardata intorno a 360 gradi, ne ha trovato di meglio e si è ripresa la minestrina riscaldata, pensa a te. Boh.
Ma poi mi è successa questa cosa, no?
E quindi cos'è pensato? Ma vi siete per lei salutata? Ciao, come stai?
No, perché lei non si accorse di me.
Forse sì, ma ha fatto finta niente.
C'era talmente tanta gente in questa strada.
E tu l'hai rivista con l'ex fidanzato che è diventato fidanzato?
Sì.
Ma la gente si lascia, si rimette, succede questo.
La cosa pazzesca è questa. Anni dopo, un mio caro amico mi invita a una cena e mi dice c'è anche mio cugino, non l'hai mai visto, non l'hai mai conosciuto. Vado alla cena e il cugino non era nient'altro
che il fidanzato. E quella volta era solo o accompagnato da lei?
No, lei non c'era più, si erano lasciati nel frattempo. Ma questo fidanzato mi raccontò involontariamente, naturalmente, no? Come era finita la loro storia, perché era finita la loro storia.
E qual era il motivo, più o meno?
E il motivo era che praticamente questi due si mettevano le corna in continuazione.
Quando eu me encontrava preso na cela di una cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens, terra, terra. Por mais distante o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema. Mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba, terra, terra. Por mais distante o errante navegante, quem jamais te esqueceria.
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
E vedete che Schillaci in qualche maniera riesce a sgusciare via, calibra poi bene su De Napoli, da questi a Vialli verso Giannini, inserimento di Giannini, colpo di testa, Vialli, tiro!
Tanti le chiamano storie di sport, per me sono storie della nostra storia. Sono Dario Ricci e vi aspetto ogni sabato alle 22.30 e ogni domenica alle 16.30 a Olimpia per raccontarvi tutte le sfide tra gli dèi dello sport, naturalmente qui su Radio 24 e su radio24.it il podcast e i contenuti extra di ogni puntata.
Il treno va.
Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori.
Qualche sospetto era venuto, onestamente, che ci fosse una liberalità di scelta. E quindi alla fine dice tanto vale che non stiamo assieme.
E poi mi ricordo che questo ragazzo disse che questa Laura tutti gli anni, il giorno del suo compleanno, lo chiamava di nascosto dal fidanzato del momento, e lui diceva: cavolo, io non ne posso più di questa che tutti gli anni mi chiama per farmi gli auguri, a me non me ne frega niente, non so come togliermela dai piedi, no?
Vabbè,
no,
è ingeneroso però dire questo, perché quando le storie finiscono, in una delle due persone rimane sempre una traccia indelebile rispetto all'altra, va rispettata. Non è proprio un fastidio rispondere a degli auguri una volta l'anno. Evidentemente lui per lei ha rappresentato
così
qualcosa che per lui non era niente. Sempre, non c'è mai un equilibrio in queste cose. A uno di solito gliene frega una mazza e all'altro rimane un po' di nostalgia. E svillaneggiare la nostalgia dell'altro porta sempre male, nel senso che non è giusto. E quindi questa è stata una donna fondamentale della tua vita. Diciamo la verità.
No, fondamentale,
beh,
no.
È importante, però, vedi, la ricordi.
Un'altra ragazza che io conobbi, per caso, la incontrai 10 minuti e il giorno dopo mi mandò un mazzo di rose a casa.
Ma pensa a te, ma evidentemente tu hai un fascino che non valuti. Hai una presa sulle donne, questo tuo essere sfuggente e un po' imbranato e tutto fa impazzire le donne, lo vuoi capire o no questo?
Io credo che sia l'eloquio, che forse magari in questa nostra chiacchierata non...
Ah, tu dici le rincoglionisco a chiacchiere. Eh sì, ma l'eloquio funziona quando è finalizzato alla conquista. Se tu non c'hai il fine della conquista...
Io non sono mai finalizzato alla conquista.
E forse è questo che fa impazzire le donne, guarda, penso sia questo. Vedere un uomo che le seduce ma non è interessato ad averle, quindi...
Ricordo che incontrai questa ragazza 10 minuti perché un amico col quale ero a spasso mi disse: guarda, devo correre in quel posto perché c'è questa mia compagna di università che mi deve assolutamente dare quel libro. Noi andammo ad incontrarla, io le dissi ciao, lei mi disse ciao, fine. Il giorno dopo il mio amico mi chiama e mi dice: senti, ti ricordi questa nostra amica, quella mia amica di ieri? Assolutamente, mi ha tempestato di telefonate, vuole il tuo numero.
Vabbè, se vedi che tu hai un fascino che non immagini. Guarda che è molto raro sviluppare questa immediata fisica percezione di bisogno di vedere una persona. Quando accade è una festa, bisognerebbe festeggiare per anni. Una persona dice: ho proprio bisogno di te, devo vederti, anche se non ti conosco, ti conosco poco, perché a volte è un profumo, un modo di muoversi, accade anche nei confronti delle donne, da parte degli uomini, o fra le persone che in qualche maniera hanno un'attrattiva, siano uomini e donne, accade comunque.
Eh sì,
è un magnetismo animale che si scatena, perché evidentemente c'è una
questa
chimica.
Questa ragazza mi disse: quando mai guardato, non sapevo neanche più come mi chiamavo.
Sì, ma allora, tiriamo le somme. A te ti interesserebbe comunque provarti nel mondo della relazione? Gli strumenti ce li hai. Buttati.
A me interesserebbe, ma dovrebbe arrivare tutto dall'altra parte.
Ma più di così che ti deve venire? Scusa, una che si lascia col fidanzato e ti cerca nonostante tu non la vuoi baciare, un'altra la vedi 30 secondi e ti manda il mazzo di fiori, ma che vuoi più di così? Che ti devono fare? Mica ti posso mettere le mutande in mano, cioè che pretendi?
Non è quello, è che dovrebbero, non lo so, forse mi dovrebbe arrivare più forte.
Ma più forte di così non esiste, più forte di così c'è una che te mena, te lega, non lo so, ma che devi fare più di così? Tu hai avuto dei segnali inequivocabili di passione da parte di queste due storie che mi hai raccontato. Convinciti se ti va a te, può essere che a te non vada, o magari può anche essere, capita, noi maschi abbiamo questo grosso problema, che tu abbia un po' di ansia di prestazione, ma quindi fa un po' di pratica magari con persone che...
Ma io, ecco, questo no, non credo di averlo, o meglio, io l'ansia di prestazione ce l'ho su qualunque cosa,
su
ma non
no,
finalizzata al sesso. Cioè, per me l'ansia di prestazione comincia da quando mi devo alzare la mattina. Cioè, è tutto ansia da prestazione.
E questo dice l'unico terreno che non ce l'avrei, però non mi ci provo. Non lo so, io una volta ti dico, fossi nei tuoi panni, alla tua età, tenterei di fare sto salto, anche perché poi se aspetti un altro po' non ce la fai più.
Ma io penso che sono, già fuori dai giochi adesso.
A 46 anni? Ma tu sei pazzo, io ce n'ho 66, non mi ci sento ancora fuori dai giochi. Ti senti te a 46 anni, ma che stai scherzando? Non bestemmiare, è un insulto alle persone, ma che sei fuori dai giochi? Devi semplicemente convincerti che è una cosa che ti va.
Io mi percepisco talmente come un disastro.
Sì, ma scusa, ma fammi capire adesso, poi se sto altri 5 minuti sono 80 euro perché faccio quello che ti faceva lo psichiatra, capito? Però scusa, ma che vuoi di più dalla vita? Un disastro, il disastro sai che vuol dire essere sfigati, che la gente ti ride in faccia, ti prende per il culo, ti svillaneggia, non ti guarda manco se esisti, sei trasparente. Non è il tuo caso, mi sembra. Parla con chi veramente si sente sfigato, è gente che nessuno li guarda, che se ne stanno chiusi dentro casa davanti a un monitor, e tu semplicemente devi solo decidere se ti va, se ti va, se no, se stai bene così che ti frega, stai bene così. Ma se pensi che questa è una cosa che devi fare, datti una mossa, va a fare un giretto, trovi subito che ti dà il mazzo di fiori e anche quello che segue, poi, secondo me, se questo è il problema. Ma tu hai amici, frequenti persone, a parte, diciamo, adesso l'aspetto sentimentale eroico, erotico.
Allora, la mia storia di amicizie è presto spiegata. Io, quando avevo 20 anni, grazie allo sport sono riuscito, diciamo, a intessere dei bei rapporti di amicizia.
Insomma,
questi rapporti di amicizia sono durati dai miei 20 ai miei 38, e poi è successo che, giustamente, normalmente, gli amici devono pensare alla moglie, devono pensare...
Beh, certo, la tua età ormai comincia a essere un'età in cui uno si deve dividere anche con gli impegni, queste cose qua, non è che...
Certo, quindi... ma lo capisco, ma è giusto così. Non ti vedi una volta, non ti vedi due, non ti vedi tre, e poi le cose finiscono.
Vabbè, questo succede quando metti su famiglia.
Io oggi ho una vita sociale... Io vivo in un eterno lockdown da tanti anni, cioè per me non è cambiato niente a marzo.
Beh, oddio, anche per
me. Non facevo nulla prima.
Sì, ma di che vivi? Scusa, fammi capire, quando fai la spesa che ti li dai i soldi? Se non fai, lavori, che fai?
Allora, no, io non ho mai lavorato un giorno in vita mia.
Ma pensate, tu c'hai tutte le fortune nella vita. Cioè, le donne ti inseguono, non c'è bisogno di lavorare.
No, 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 attenzione, attenzione, attenzione. Non è così. Io non sono affatto benestante.
E beh, come fai? Qualcosa dovrei... Cioè, l'affitto, il cibo, i vestiti, le tasse, come fai a pagare se non lavori? Chi te li dà?
Allora, io ho... mio padre aveva un fratello. Questo fratello, per una serie di circostanze, di vicissitudini, non si era mai sposato.
Quindi è ereditato, dai, diciamo, se facciamo una sintetica.
Sì, ma attenzione, ma lo dico seriamente, lo dico onestamente, no? Io ho ereditato da questo mio zio una cifra esigua che poi ho dovuto dividere giustamente con mio fratello.
Lo so, quindi allora non è quello la tua fonte di reddito.
No, io campo grazie a quello, ma devi considerare che prima non ho detto una cosa a caso. Cioè che io vivo in un eterno lockdown, io non faccio nulla perché non mi posso permettere nulla.
Ah, non puoi, non consumi, ecco, non consumi, quindi...
Non faccio niente perché quel poco che ho lo devo investire nel cibo.
Ho capito, ma facendo un piccolo sforzo, visto che sei ancora in età gagliarda, potresti qualcosina cercare di fare, di qualunque tipo, integrare la rendita con qualcosa che fai anche te.
No, sono sincero, io mando circa 500-600 curriculum all'anno. Ma
insomma, che ci scrivi nel curriculum se non hai mai lavorato? Scusa, che ci scrivi sopra?
Allora, a me è capitato, quando io dico che non ho mai lavorato nella mia vita, intendo che ho avuto dei lavoretti molto saltuari per periodi brevi.
Insomma, potresti lavorare nel campo dello sport, visto che ti riesce tanto bene, fare il personal trainer, allenare dei ragazzini che hanno bisogno di apprendere uno sport, cioè potrebbe essere questa un'attività, no?
Ma io onestamente mi accontenterei di fare qualsiasi lavoro a questo punto, perché non dico che accetterei di fare qualsiasi cosa, però quasi, nel senso, ma anche solo per avere un riscontro di qualcuno che mi proponga di fare qualcosa, mi dica scelgo te, ecco.
Ma io ti posso dire, c'è un gran bisogno di persone che facciano gli educatori, gli accompagnatori di persone disabili, ragazzi disabili. Dovresti formarti un po', se ti formi un po', è un campo in cui c'è veramente tanta richiesta, soprattutto di uomini, perché sono anche lavori che richiedono una certa prestanza fisica. Volendo, sono settori che, figurati, ti informi con qualche associazione che si occupa di ragazzi con disabilità, lo trovi lavoro se vuoi. È che questo è come la paura del pelo, devi in qualche maniera superare questa cosa e darti un po' da fare. Senti, tanto so già che noi ci rincontreremo, perché non credo questa tua situazione sospesa possa durare ancora tanto, o forse sì. Se ti rincontro in treno presto, mi piacerebbe che tu riuscissi a mettere in campo un paio di forzature rispetto a quello che siamo dette. La prossima persona ti offrirà dei fiori, ti farà un sorriso, cercherai di andare un pochino più a fondo, perlomeno frequentarla per un po', lasciarti andare. E invece stare a casa e consumare l'eredità comprando le scatolette di tonno, se ti guardi un po' intorno e guardi nel settore di chi si occupa di persone fragili, c'è molto bisogno di manodopera, e la manodopera pagata e specializzata. Ti formi un po' e secondo me quello potrebbe essere un buon settore. Intanto ti auguro buon proseguimento e al prossimo incontro che ci faremo. Ciao.
È stato un piacere, grazie.
Ciao.
It was cold and it rained, so I felt like an actor, and the thought of mom, and I wanted to get back there. Your face, your race, the way that you talk, I kiss you, you're beautiful, I want you to walk. We got 5 years stuck in my eyes, 5 years, what a surprise. We got 5 years, my brain is flogged, 5 years, that's all we got. We got 5 years stuck in my eyes.
Si ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo iltrenova@radio24.it.